Sulle ali del cambiamento, narrazioni femminili dell'immigrazione italiana contemporanea. E questo è il titolo del libro scritto da Loredana Cornero, realizzato in collaborazione con la Fondazione Migrantes. Accanto alle storie delle donne che hanno lasciato il paese, c'è anche quella delle mamme che hanno vissuto, subito, accettato il cambiamento delle loro figlie. E così abbiamo voluto come RWS aprire un nuovo filone, quello delle mamme. E abbiamo iniziato con la stessa autrice del libro, Loredana Cornero, che ha vissuto in prima persona con i suoi due figli questa esperienza. E oggi ascolteremo per completare come un quadro la storia di cambiamento della figlia di Loredana Cornero, Chiara Bevilacqua, laureata in economia ma anche in scienze della formazione, con un master in economia della cooperazione e un master in educazione interculturale. Ha seguito per tanti anni lo scautismo e ha fatto tante esperienze all'estero, ma ce lo racconterà lei stessa. Benvenuta, Chiara.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Daniela.
Allora, Chiara, quindi la mamma, quando io ho proposto questo filone, mi diceva: ma sai che io in prima persona ho vissuto l'esperienza, e quindi ho deciso di iniziare con lei. E poi cercherò di intervistare anche altre mamme di altre donne che abbiamo intervistato, proprio perché è bello sentire anche dall'altro lato come si vive. Abbiamo visto quello che ha vissuto la tua mamma. Ora invece è il tempo in cui tu ci racconti questa storia di cambiamento. Quindi quando sei partita dall'Italia e per quale motivo?
Diciamo che noi l'abbiamo messa alla prova da subito, perché appunto, come dicevi, sia io che mio fratello, lui ancora vive fuori, io sono al momento tornata, però diciamo che la mia scelta è stata abbastanza netta nella
Radicale.
partenza. Esatto, assolutamente radicale perché da Roma sono finita in una cittadina dell'entroterra mozambicano e quindi in un contesto completamente diverso a fare un lavoro chiaramente diverso da quello che avevo qui a Roma. E, in realtà è stata molto una sfida, un po' appunto lo dicevi prima, ho studiato cooperazione internazionale, quindi quell'interesse era vive in me. Un po' poi decidere di staccarsi dal nido, no? E quindi anche da tutte le tue comodità e le relazioni, gli amici. Sempre.
Che età avevi? Che età avevi quando?
Ero giovanissima perché sono partita per il Mozambico a 28 anni, 27-28 anni. Diciamo che un po' è stato una prima esperienza che avevo fatto in Guatemala un paio di anni prima. Per qualche mese che mi aveva spinto a dire che forse quella poteva essere una strada in cui mi sarei trovata. Quindi, diciamo sì, a viaggiare per brevi periodi avevo iniziato a farlo già un po' da prima. Però sì, dal Mozambico è stato il primo momento proprio di stacco drastico e netto, e da lì per un po' di anni è stato un po' un avanti e indietro, ecco. Però diciamo sempre, sempre in altri continenti.
E cosa facevi
Io ho lavorato 2 anni e mezzo in Mozambico su due progetti diversi, quindi due progetti di cooperazione internazionale. Nel primo caso era un progetto agricolo, quindi c'era da un lato il rafforzamento della filiera produttiva di alcuni prodotti e io mi occupavo più della parte, diciamo, di sviluppo sociale, quindi di creazione e costituzione delle cooperative di contadini, proprio per favorire la commercializzazione senza dover passare per degli intermediari e quindi permettere un aumento di reddito. E invece il secondo anno, che da questa cittadina, che io ne parlo sempre un po' come se fosse un villaggio, perché effettivamente era una cittadina rurale, ma 70.000 abitanti, quindi insomma non proprio un paesino, mi sono spostata in una città leggermente più al nord, che si chiama Chelimane, diciamo centro-nord, in cui in collaborazione col comune avevamo un progetto sulla gestione dei residui solidi, quindi rifiuti fondamentalmente, e ovviamente come cioè, si può immaginare anche lì è un tema molto attuale perché l'arrivo della plastica è stato rivoluzionario e devastante allo stesso tempo. Per cui c'è stato tutto un lavoro sull'appunto la creazione di centri di compostaggio, ma anche di riciclo della plastica, perché si sta iniziando anche lì, per fortuna, a riciclare. Ovviamente con dei lavori, no, anche di sensibilizzazione, di rapporti sulla cittadinanza, insomma, molto complicati, perché chiaramente se sono ancora difficili qui in Italia, puoi immaginare in un contesto del
Poi
genere.
parlando dei rifiuti d'Italia, ne ha tanti di
Sì, no,
problemi nelle varie
esatto.
città. Quindi.
L'esperienza massima, diciamo, a tutti i livelli. E poi da lì in realtà sono tornata a Roma, ma sono ripartita per Capoverde. E sono stata altri 2 anni e mezzo a Capoverde su un altro progetto che invece era sul turismo rurale sostenibile. Quindi l'idea era di creare delle micro aziende familiari legate al turismo, perché in realtà noi immaginiamo Capoverde sempre come le isole di spiagge, mare trasparente. In realtà è un arcipelago, sono 10 isole, non è solo una, e sulle altre isole le spiagge quasi non ci sono, comunque non sono così tante, ma ci sono vulcani e montagne, quindi c'è tutto un altro aspetto sconosciuto e super interessante, devo dire, anche per me da scoprire.
Questo cambiamento culturale, cambiamento di clima, cambiamento anche a livello orario, no? Cosa ti ha lasciato?
Il ritorno a Roma è stato un trauma per me da un punto di vista di cambiamento orario, di clima, di ambiente, di modo di vivere, di tempi, proprio di un po' di approccio alla vita, secondo me. Io sono una che potrebbe vivere d'estate per sempre. Questo è il mio mood. Quindi, e vivo a Roma, che non ha proprio uno di quegli inverni rigidi, ma il primo inverno a Roma per me è stato un trauma proprio. Però quello che mi manca di più, in realtà, adesso a parte gli scherzi e le battute, è proprio un tempo di vita diverso, non so come dire.
Di come ritmi tu dici, come ritmo,
Sì. Esatto,
come cadenzato un po' il tempo lì?
cioè nel senso, qui no, c'è sempre un po' l'ansia che tutto deve succedere, che siamo sempre in ritardo e che non è mai abbastanza. E lì, per quanto magari mi trovassi in situazioni in cui dovevo lavorare molto di più, perché chiaramente anche più complesse, poi alla fine c'era sempre un momento in cui si diceva: ok, però la vita è anche tutto questo, quindi i tempi sono, ci sono delle cose che bloccano il percorso, cioè sono delle cose che sono più forti di noi, più grandi di noi, che dobbiamo accettare. Le cose sciocche, piove, non si può costruire mentre piove, ci si ferma. E quindi a quel punto ti ridimensioni anche un po' tu. In Mozambico ho avuto, diciamo, la fortuna, perché poi il ciclone ha un po' girato, però siamo stati sotto il ciclone Idai nel 2019, credo, e con un mese di piogge torrenziali. Un mese di piogge torrenziali, i lavori agricoli non ci sono, i lavori urbanistici non ci sono, tutto è fermo, si aspetta, non c'è alternativa. Per cui il ritorno a Roma, invece, in cui non c'è niente che si può aspettare, è stato forte, ecco. Forse anche più forte, perché comunque tornavo in qualche modo nella mia città, però aver vissuto fuori
Ti
mi ha
ha proprio
fatto.
cambiato. L'uomo occidentale vuole dominare su tutto, sul tempo, sulle stagioni, quindi anche nelle coltivazioni. Dobbiamo avere tutto, tutto l'anno. Invece bisogna rispettare i tempi, capire che l'uomo non può dominare su tutto perché quando lo fa, sì, riesce a farlo, però con danni a se stesso e anche alla natura. Ecco, dovremmo capire che non possiamo fare i dominatori di tutto. Riprendiamo il nostro dialogo con Chiara Bevilacqua. È molto bello, no? Poter sentire la tua esperienza di vita oltre i confini dell'Italia, ma molto oltre. Quindi tu sei stata in Africa e hai vissuto lì per alcuni anni. Volevo chiederti, visto che tu per tanti anni sei stata scout, comunque sei stato nell'ambito dello scoutismo, se questo ti ha aiutato.
Onestamente sì, tanto e su tante cose diverse. Primo fra tutti lo spirito di adattamento, cioè sapersi adattare. Ovviamente io non ho mai vissuto in condizioni precarie, però per esempio nella prima casa dove vivevo in Mozambico non c'era acqua calda, quindi la doccia c'era con la cisterna e quella andava così. Quando era la stagione calda, tutto sommato bene, la stagione un po' più fresca, magari si aspettava l'ora di pranzo per fare la doccia, ecco, sperando che il sole scaldasse nel frattempo la cisterna, o le volte che le macchine si impantanavano nel fango e quindi poi dovevi uscire, o che secondo me è moltissimo la capacità di risoluzione delle situazioni. Io, appunto, avendo fatto vari anni da responsabile, un sacco di volte ero io che a un certo punto dovevo prendere e dire: ok, la risolviamo così. Quindi aver avuto questa esperienza in piccolo mi aveva dato anche un po' più di consapevolezza e fiducia in me stessa per poterlo fare poi in un contesto in cui di fatto magari io ero l'unica donna in un'equipe di tutti uomini, oppure insomma no, anche in contesti in cui tu sei di fatto la persona diversa, no? E quindi c'è anche un elemento di riconoscimento abbastanza importante che si deve costruire. Chiaro, si può costruire anche in modo autoritario, chiaramente, però non lo so, secondo me è poco funzionale e assolutamente lontano dal mondo della cooperazione per quanto mi riguarda. Però sì, l'esperienza scoutistica sicuramente è stata fondamentale in questo contesto e ovviamente la cooperazione è piena di ex
Ti
scout. È proprio difficile trovare persone che non
richiamo.
l'hanno mai fatto. Sì, in qualche modo è un po' si ha l'idea di questo tipo di ambiente e sicuramente anche l'elemento del servizio in qualche modo. È chiaro che poi nel frattempo sviluppi una professionalità e credo sia molto importante questo, cioè nel senso in cooperazione ci lavorano persone competenti che hanno studiato, che hanno un'esperienza, perché il rischio a volte è proprio, ah vabbè, però è una
Di
cosa per i
superficiali,
volontari,
magari.
invece no, ci sono persone che hanno master e master, parlano fior fior di lingue, quindi è importante riconoscerlo. Però è chiaro che lo spirito con cui decidono di fare questo, in qualche modo decidono di andare appunto sì fuori dall'Italia, ma in un contesto così diverso, c'è anche secondo me una spinta in più, ecco.
E ora ti trovi in Italia, quindi sei tornata in Italia, mi pare che tu viva a Roma, e cosa fai ora?
Lavoro in un'impresa sociale che si chiama Con i Bambini, è partecipata dalla Fondazione Con il Sud e ci occupiamo di gestire il Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile in Italia. E di conseguenza, grazie a questo fondo, riusciamo a finanziare progetti su tutto il territorio nazionale di contrasto per l'appunto alla povertà educativa, suddivisi su diversi bandi. Al momento abbiamo finanziato più di 800 progetti con, non so, più di 8.000 enti e partner che hanno potuto usufruire di questi finanziamenti. Quindi è veramente un cantiere sociale, magari è meno cooperazione internazionale, però diffuso su tutto il territorio. E quindi io mi occupo di monitoraggio e valutazione di progetti e quotidianamente appunto lavoro su questo, sia dai nostri uffici che poi nelle visite di monitoraggio che facciamo sul territorio nazionale. Quindi un po' mi continuo a muovere, però un po' più vicino, ecco.
L'esperienza dell'Africa in cosa ti sta aiutando in questa esperienza? Sotto casa, se così possiamo dire.
Ma allora, sicuramente io ho imparato un sacco fuori, appunto, a dovermi trovare delle soluzioni a tutta una serie di problemi che si venivano a creare. In più, quando si implementano progetti di cooperazione internazionale, di solito ovviamente c'è un team, cioè c'è una squadra, perché sennò non si coopererebbe in qualche modo, però tendenzialmente tu sei la persona responsabile e referente di tutte le aree di un lavoro di un progetto e con tutte le aree tu hai quindi la responsabilità sia della parte amministrativa e contabile, della parte di realizzazione delle attività, quindi magari anche della parte tecnica in caso di alcuni progetti specifici, della gestione del personale, del coordinamento della comunicazione, della relazione col finanziatore, della relazione con l'ente in Italia, dei rapporti con l'altro partner nel paese e quindi anche le relazioni sia con lui che con tutto quello che riguarda il paese, quindi governo o ministri in caso di collaborazioni a livello ministeriali, ma anche cose più banali tipo il pagamento delle tasse nel paese, l'IVA, no? Tutta una serie di dinamiche. Quindi devo dire, mi ha proprio formato per essere preparata a tutti i livelli e chiaramente non esperta del settore perché poi le regole cambiano in ogni contesto, in ogni cosa, però per essere pronta a rispondere alle esigenze più disparate, ecco, scusa. E questo è molto importante perché io al momento seguo circa 50 progetti, per cui quotidianamente a me arrivano richieste dal devo modificare il budget, l'ASL non mi risponde, la famiglia X mi ha chiesto, cioè insomma veramente molto differenti e quindi devi insomma avere la capacità di fermarti e dire ok, questo l'affronto così, questo cos'ha, e soprattutto anche riuscire a organizzare tutto per poter essere sempre il più efficiente possibile e rispondere anche a tutti, perché comunque di fatto poi magari dei progetti, delle persone stanno aspettando la tua risposta, no? Per poter attivare un servizio o usufruire di una certa borsa o qualcosa di questo tipo. Per cui anche lì la risposta è importante che sia chiara, definita, ma che sia anche rapida, ecco.
Allora, grazie per aver condiviso con noi la tua esperienza in pochi minuti. Sicuramente c'è tanto altro da dire, magari ci risentiamo una prossima volta. Quindi buona giornata.
Assolutamente.